Ai! Quando ci pungola, Giorgio Carlin punge, oh se punge! Le punture di Carlin, improvvisi per gente che pensa. Puntura, lavoro poverissimo.
Lo stesso governo ammette la stagnazione dei salari. Diremmo invece diminuzione. La si fa datare dalla crisi del 2008. Invece è 50 anni che i salari diminuiscono. Basta calcolarli in potere d'acquisto reale dei prodotti di consumo popolare. Ma sarebbe comunque un calcolo ottimistico, perché non considera il crollo della spesa sociale, del cosiddetto salario differito e della redistribuzione fiscale a danno dei lavoratori. Su questi ultimi tre fattori vale la pena soffermarsi. Fino agli anni 70 vi era un diffuso mercato delle case popolari, con affitti calmierati al 5-10% di un salario operaio. Molte aziende avevano addirittura abitazioni aziendali da affittare sotto costo. Alla Fiat in più, i dipendenti usufruivano praticamente gratis di un'auto sempre nuova, le cosiddette semestrali. Nel caso di industrie grandi o medie, i lavoratori disponevano di mutui aziendali, le quali, ad esempio, fornivano anche cure termali e dentistiche. Dalle macchinette ortodontiche alle protesi, quante migliaia di euro queste rappresentano per una famiglia? I lavoratori delle piccole imprese, che non usufruivano di particolari benefit aziendali, avevano però dei cospicui fuori busta per compensarli. Certo, è stato sacrosanto istituire il Servizio Sanitario Nazionale, ma avrebbe dovuto comprendere anche le cure previste dalle mutue. Per non parlare del degrado attuale delle liste d'attesa e dei pronto soccorso, unica strada percorribile dai lavoratori impoveriti per tentare di superarle. Non parliamo dei circoli ricreativi e sportivi, gratuiti fiori all'occhiello delle imprese, dei premi matrimoniali, regali natalizi, asili nido e colonie estive aziendali, eccetera. L'imperativo era fidelizzare i dipendenti. Paternalismo, certo, ma oggi ai più sembrerebbe il paradiso. Poi c'è l'elemento fiscale. I lavoratori erano praticamente fuori dalla tassazione ordinaria. Solo gli specializzati, ricordo mio padre, erano chiamati ogni anno a concordare un po' di tassazione con un bonario addetto. Comunque, i contratti di lavoro erano rigorosamente a tempo indeterminato, gli assegni familiari sostanziosi e le pensioni retributiva. Ripeto, retributiva. Bastavano 35 anni di contributi, pensiamo ai lavoratori precoci, e comunque a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. Oggi si è peggiorata la condizione femminile in nome di una cosiddetta parità di genere. Quando si dice che i salari stagnano, un po' io rammento che il mio compagno di banco era figlio di un operaio della Fiat, famiglia monoreddito, con l'8,50 semestrale di rigore e la domenica andava a sciare senza problemi. E oltre agli aumenti contrattuali, ricordiamo che c'era sempre la scala mobile. Certo, la classe operaia non era in paradiso, la fatica fisica era maggiore di oggi e comunque molti, soprannominati crudelmente i pipistrelli, per arrivare a fine mese facevano la cosiddetta notte fissa. Ma allora, con uno stipendio operaio, una famiglia ci poteva campare seppure a fatica. Oggi, dopo 50 anni di progresso tecnico e crescita della produttività, non ne bastano due. Dove sono finiti? Dove continuano a finire i soldi? Ricordiamo Fantozzi, certamente alienato, perseguitato da circoli sportivi e gite aziendali in cui franare, ma in una casa probabilmente a riscatto, con la bianchina, la moglie casalinga e con discipline d'orari, diciamolo, non asfissianti. «Io vado in banca, stipendio fisso», lamentava Gaber, «e le serate vuote di una vita senza slanci né problemi. Avercene, direbbero adesso». Ci possiamo spiegare così questa sorta di nostrana ostalgia che, alla pari degli abitanti della Germania Est, porta un popolo impoverito a sangue a ridursi in apatia e coltivare un sordo rancore verso quelli che avrebbero dovuto tutelarli, fino a non votare più, o alla più tossica delle vendette, votare per la destra. Perdonate la metafora patriarcale, ma quando tua moglie non spazza più la casa, non fa la spesa, non segue più i figli, trascura i vecchi ed i malati, ed in più amoreggia con il tuo nemico, come puoi continuare ad avere fiducia in lei? Quando è iniziata la catastrofe? La mia modesta opinione alla prossima puntata.
Qualcuno era comunista? Perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista? Perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista? Perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso. Era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito.